Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno, bentrovati, buona mattinata, buon mercoledì, 150esima puntata di questa nostra trasmissione, di tutto un po', come ha detto la sigla, Enrico Brunetti, Carletto Fiorucci, qua in studio. Avremo come sempre la presenza del sindaco del comune di Gualdo Todino, Massimiliano Presciutti, che tra non molto appunto contatteremo, e chiaramente questa oretta cercheremo appunto di fare il punto su quello che accade in questo territorio, grazie anche a Petti.
Io non faccio per penitenza perché non ho fatto carnevale,
tu sei, tu sei un buon cristiano,
non ho fatto nessun peccato, quindi
esatto, beh, però c'è
penitenza devi fare tu che hai fatto,
sì quella è vero, anzi ho bussato perché dopo mezzanotte ho continuato a mangiare le brighelle, beh vabbè, diciamo che sono i peccati della gola che credo vengano perdonati, no? Giusto, perdonati. Allora, siamo in una nuova trasmissione, nuovo mercoledì insieme per di tutto un po', parliamo di tutto chiaramente. Ricordo che se anche voi volete partecipare abbiamo una mail, scriveteci info@radiotodino.it, magari siete porre delle domande al nostro illustre ospite che potete farle. Poi abbiamo visto, ecco, la piazza di Gualdo Todino si sta rimettendo, no? L'abito buono, con delle difficoltà che attualmente ci sono,
che sia tutto pronto prima di Pasqua, speriamo.
Ma sì, da quello che vedo stanno andando molto spediti i lavori, anche perché essendo nel centro che già soffre di per sé, questi lavori devono essere fatti in maniera molto celere. Sentiremo appunto il sindaco anche per la data di chiusura di questi lavori. Sicuramente migliorerà diciamo il passeggio in piazza, perché ci sono nuovi segni, anche esteticamente è più bello. Chiaramente quando si fanno dei lavori poi c'è un po' di sacrificio, però alla fine credo che tutto serva per un aspetto più bello del nostro
centro. Bisognava per migliorare comunque sicuramente la viabilità al centro, perché era,
beh, certamente,
non era più in condizioni di non era più una cosa civile, direi, ecco, potrei dire. Quindi giustamente è stato fatto questo, e quindi problematiche anche da altre parti, un po' la stagione del Covid, un po' che proprio il mercato insomma ha avuto una crisi insomma abbastanza grave, e un po' anche per il costo dell'energia, delle materie prime, eccetera eccetera, quindi alcuni sono stati costretti o a chiudere o comunque non guadagnare più.
Beh sì, sicuramente è un problema generale, però si ripercuote più sui piccoli paesi, e questo è un problema, perché anche lì sono 100 persone, c'è stata una presa d'atto da parte dell'amministrazione comunale, ci sarà a breve un consiglio comunale aperto, anche l'opposizione ha chiesto a gran voce la situazione della Saxagress, ecco, speriamo che possa almeno diciamo uscire una buona idea per poter far sì che questa azienda continui, riapra.
Io credo che siccome ormai ne parliamo da più di mezzo secolo, credo che siccome la ceramica ormai non ha più tutta quell'occupazione che c'era in passato, dove lavoravano intere famiglie addirittura, e le ceramiche artigianali sono ridotte meno della metà, credo, rispetto a 20-30 anni.
Sono rimaste le botteghe artigiane,
sì, un pochino sono rimaste, però insomma non si lavora più come una volta, e quindi l'economia del paese, il tessuto del paese ne è risentito, anche perché non abbiamo molti altri sbocchi, quindi sarebbe il caso forse di lavorare per incrementare un po' il turismo in qualche modo, visto che abbiamo un ambiente favorevole, dovremmo cercare di trovare dei percorsi per i turisti per essere invogliati a venire, e naturalmente ci vorrebbe però anche, a parte gli piccoli alberghi diffusi, così chiamati, no?
Queste sì, piccole, ci vogliono le strutture.
Ci vuole una struttura alberghiera, cioè, certo, che servirebbe, sì, anche da richiamo. Certo. La struttura alberghiera può servire anche, per esempio, come accadeva in passato, accadeva anche a Gubbio, per le squadre che fanno allenamenti, perché qui sarebbe l'ambiente ideale, visto che abbiamo la Val Sorda, abbiamo i campi di calcio, quindi sarebbe anche un richiamo.
Beh,
certo, richiamo. Però purtroppo ancora nessuno è riuscito a costruire questa struttura, che dove si potrebbero addirittura fare dei incontri, simposi, delle, no? Però non ce la facciamo.
Non ce la facciamo, non c'è, diciamo, la mentalità imprenditoriale sul turismo in questa città. Bisogna invertire un po' la rotta.
Io credo che un albergo, la patria, sì, dell'acqua rocchetta, quindi
anche quello potrebbe,
un po' di nome ce l'abbiamo.
Beh, quindi, certo, anche quello potrebbe essere un veicolo, sì, promozionale, certamente.
Lo suggeriremo. Si dovrà parlare del futuro di questo paese, no?
Beh, diciamo anche di questo territorio, perché non è soltanto,
sì, non soltanto
la città
Guardo,
di Guardo, ma un po' tutto
Guardo,
il territorio che paga questo.
Anche perché i nostri
problema.
Giovani, io ne ho esperienza diretta, perché mia figlia è stata costretta ad andare a prima in Germania, a Berlino, poi, sì, a Barcellona. I nostri giovani laureati, per esempio, non trovano sbocco qui.
C'è sì, o a meno che non fanno la libera professione, si inventano un lavoro, come può essere
un paesetto, non è facile.
Il problema non è facile, perché poi ci sono tasse da pagare, sì, quindi una partita IVA ha diciamo parecchi oneri, e questo fa un po', ecco, diciamo, drizzare l'antenna a questi
da
ragazzi.
Da questo punto di vista sembrava che tutti i governi dovessero semplificare le cose, invece purtroppo pare che in questo paese la burocrazia è ancora non peggiorata, ma insomma io vedo anche attraverso internet, che doveva sicuramente accelerare e semplificare le pratiche, diventa ancora più complicato, perché ci sono dei passaggi in bizantini da fare, insomma, invece che rendere le cose più semplici le rese un po' più difficili.
Siamo in Europa, però non abbiamo le leggi europee, cioè, perché qui per aprire un'attività ci vogliono mesi, anzi anni, in altre parti è molto
anche
più
per
semplice.
Fare richieste burocratiche, sì, sì, è una cosa allucinante. Non ti sto a raccontare, come tutti i nostri ascoltatori sanno, quello che succede quando devi parlare con un call center per avere spiegazioni, perché prima aspettare ore per poter avere la linea, poi non, sì, ti sanno neanche dire, spiegare bene le cose, quindi è diventata una cosa veramente farraginosa. Io speriamo che si trovi il modo di rendere più agevole il percorso ai cittadini.
Speriamo, perché poi siamo noi, diciamo, gli utenti di questi call center.
No, anche perché non puoi andare a parlare direttamente con la persona per spiegare, devi parlare con un call center o con un robot.
Sì, diciamo, il Covid un'azione poi però ci ha peggiorato, perché per parlare con un operatore ci vuole molto tempo, ci vuole molta pazienza. Adesso noi ci ascoltiamo un disco, sì, e poi
di tutto un po'.
Sindaco, buongiorno e grazie ancora per essere sempre presente e puntuale alle nostre
chiamate.
Senti, sindaco, ma tanto per cominciare con una cosa allegra, è vero che siamo invasi da questo insettaccio, questa processionaria, che ci sono le multe per chi non le caccia via? Ma come si riconoscono?
Oh, quello è un provvedimento che la ASL ci consiglia ogni anno, preventivo, quindi come dire, perché poi che succede? Che se un privato vede la processionaria su un pino si allarma, quindi controllare se ci sono degli animali per fare opera di prevenzione.
Ma non è tanto grande, quindi non è che si vede così facilmente, no?
Beh, vabbè, se ce ne stanno tante si vede, ma è un provvedimento preventivo, niente di più.
No, potremmo se no raccogliere, mangiarcele, farci l'arrosto, che ne so.
Beh, qualcuno le mangia in Oriente, quindi...
adesso pare che potremmo mangiare anche grilli, farina di grillo, altre cose, quindi...
appunto, quindi in Estremo Oriente le mangiano, ma io non le gradisco ancora.
Senti, sindaco, poi oggi abbiamo da parlare a lungo del congresso delle primarie.
Porca
miseria, del Partito Democratico, perché domenica ci sono le votazioni, no?
Sì,
domenica si vota anche a Gualdo, tre seggi.
E dici un po' 8. Dalle ore a decora a che ore, quali sono i seggi e come si deve fare per poter votare?
Allora,
chi volesse andare a votare?
Dalle 8 alle 20, e quindi tutta la giornata di domenica 26. Va bene, i seggi a Gualdo saranno 3, e saranno ubicati presso l'atrio della ex pretura, quindi sì, dove si fa il
sotto,
mercato,
sotto i vigili urbani, insomma.
Esattamente, e lì voteranno tutti gli elettori dei seggi del centro.
Sì.
Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 20. Poi c'è il CVA di quartiere.
A me che ho il 7 mi ha mandato alle caselle, mi ha mandato.
CVA di quartiere voteranno. Esatto, 7, 8, 9 i seggi di quartiere, poi 14, 15 e 16, quindi San Pellegrino, Caprara, Vaccara e Palazzo Mancinelli.
Senti, come si prospetta l'afflusso?
L'obiettivo sul piano nazionale è di superare il milione di votanti, quindi vediamo.
Ma pensi che ci si riuscirà?
Io sono fiducioso, sì, perché comunque c'è voglia di partecipare. Quindi,
senti, ma
ti racconto un aneddoto: sono stato per strada da una persona che non conoscevo che mi ha chiesto dove si votava. Dico, ah, ben bene.
Senti,
quando c'è l'opportunità.
Però dico per coloro che avessero intenzione di venire a fare questa kermesse democratica, insomma, ci sono due candidati, c'è soltanto sono i due finalisti che sono stati espressi dalle primarie degli iscritti, e che sono Bonaccini e Schlein. Non so come si pronuncia.
Esatto.
Voglio chiarire ai cittadini quello che bisogna portare, cioè un documento di identità e anche la carta, come si vota.
Ma se portano la tessera per votare, è meglio perché almeno si registra, si fa prima per registrare.
Così uno sa anche se veramente è andato nel luogo dove era previsto dalla sua tessera, no?
Diciamo, è una votazione aperta a tutti o solo agli iscritti del PD?
L'ho già fatta, quindi
è una votazione aperta a chiunque voglia partecipare.
Vuoi partecipare?
Chi ha voglia di partecipare può andare liberamente.
Okay. Ecco. Non vengono chiesti i soldi?
Sì, 2 euro.
Ah,
sì.
Viene chiesto il contributo per le spese di organizzazione.
Okay. Senti, per chi viene con la moglie c'è uno sconto?
No. Se c'è la famiglia numerosa c'è uno sconto.
Moglie e figlia, ci costate ben 6 euro.
Sì, però credo adesso ritorniamo un po' seri, credo che comunque vero, si verranno le primarie tra questi due candidati, ma Bonaccini penso che abbia già la strada spianata.
Sì, pare
no?
Che secondo i sondaggi sì. Però voglio dire,
quando si vota non si sa.
Sì, certo, ma poi sindaco volevo chiederti, ma c'è il rischio, perché si sentono sempre queste polemiche, poi c'è il rischio che poi magari si spacchi il partito dopo le votazioni?
Ma in questo caso mi pare proprio di no, perché c'è un clima bello al momento, anche fra i contendenti, quindi non vedo all'orizzonte di questi pericoli, per fortuna.
Pensi che servirà per ridare vitalità e anche naturalmente consenso al Partito Democratico questa votazione e la scelta del nuovo segretario?
Beh, intanto serve cambiare totalmente la classe dirigente che ha dato non buona prova di sé, diciamo, no? E quindi tanto questa è la cosa più importante, cioè dare una identità e una classe dirigente nuova, e poi la classe dirigente nuova dovrà mettersi al lavoro per riconquistare tutto quel terreno che abbiamo perduto in questi anni.
Sindaco, nel prossimo anno qui ci sono, come sai, le elezioni a cui
sono informato.
Sì, a cui tu non sarai candidato, no? Fatto già 2 legislature,
esatto.
E quindi non ti ripresenti. Anche se secondo me potresti ripresentarti, però non è un tassativo, no?
No. E la norma prevede i terzi mandati solo nei comuni da 5.000 abitanti in giù, quindi la norma mi impedisce di farlo.
Ah, proprio la norma stessa che te lo impedisce?
Esatto,
non è una norma di partito?
No, è una norma nazionale. È una norma nazionale.
Beh, qui non manca molto, e più volte quando ci consultiamo ti chiediamo se avete già scelto un candidato, anche perché le prossime elezioni, essendo centrodestra ora molto forte, mi sembra che ha vinto anche le regionali nel Lazio, ha vinto le regionali in Lombardia, essendo molto forte sarà molto difficile poi mantenere il comune, quindi avete già un candidato forte che possa competere con il centrodestra?
Ma noi, come ho detto in più di un'occasione, abbiamo una rosa al momento di possibili candidati che sceglieremo insieme a chi condividerà un progetto. Non sono affatto preoccupato di questo, perché appunto non è che dobbiamo avere l'ansia per scegliere uno o una candidata, dobbiamo avere la capacità di costruire una proposta di governo per la città che tenga insieme più forze possibili, e poi attraverso una, come dire, no, discussione aperta, libera sulle cose da fare, insieme si individuerà la figura che guiderà questo progetto. Ma non sono preoccupato, ripeto, sì, stiamo parlando di diverse possibilità, e quindi già se vi dico che ce ne sono diverse in campo, vuol dire che non sono preoccupato.
No, senti sindaco, ma la scelta di un candidato a sindaco verrà fatta anche in base a chi vincerà queste primarie? Potrebbe oppure no, non c'entra niente nazionale con il locale?
Le questioni di carattere locale si discutono e si vedono su scala locale, perché ogni municipalità ha le sue specificità, e quindi è giusto che sia così.
Ecco, sindaco, senti, io però ti chiedevo più precisamente, non tanto se state lavorando per una, diciamo, una rosa di nomi, eccetera, eccetera, quando ti dicevo se sarà molto difficile riconquistare di nuovo il comune di Gualdo, vista la forza del centrodestra.
Ma le elezioni amministrative hanno dimostrato, la mia vicenda ha dimostrato che a livello locale contano le persone molto. E quindi io mi ricordo che la sera prima, nel 2019, la Lega era quasi al 40% in città, il centrodestra all'europea aveva quasi il 65%. Il giorno dopo si votò la stessa ora, lo stesso giorno, nella stessa cabina, due schede, e ci fu il risultato opposto. Questo significa che le persone contano, e anche la capacità di proporre soluzioni per la città pure.
Quindi, ecco, adesso sindaco lascerò la parola a Enrico, perché dovrà farti qualche domanda sicuramente, è qui apposta. Sì,
non sono qui per fare ombra,
non è qui per bellezza o per compagnia,
sono soprammobile, non è soprammobile, faccio la mia bella figura,
fare qualche domanda. Però io volevo chiudere questo discorso per dirti, quando a noi dell'informazione, Radio Tadino, chiunque esso sia, ci sarà consentito di sapere chi potrà essere il prossimo candidato sindaco alle amministrative riguardo?
Allora, guardate, vi faccio un esempio delle amministrative che ci saranno tra poche settimane anche in alcuni comuni dell'Umbria. Sì. Prendo Corciano, che è quello che conosco meglio, perché il candidato che è stato individuato è stato ufficializzato la settimana scorsa, e siamo a febbraio, perché questo è, ovviamente se ne parla prima, sicuramente, però come dire, per avere l'ufficialità bisognerà arrivare all'anno prossimo.
Sì, l'ufficialità sì, ma per almeno avere un'idea, insomma.
Un'idea ce la faremo, credo, da dopo l'estate sicuramente.
Anche perché, Gualdo, visto che siamo sotto i 15.000 abitanti, si voterà con un altro sistema elettorale.
A turno unico, a turno unico.
E sarà, ecco, la domanda, sarà espressione del PD oppure, ecco, in base a chi farà parte di questa coalizione, no? Perché all'interno dell'amministrazione ci sono diverse anime politiche. Oppure ci sarà un candidato super partes, diciamo così, che non è schierato da nessun partito. Come andrà idea?
Io vi dico il mio pensiero.
Vabbè, però diciamo è un pensiero di un sindaco amministratore che comunque conosce bene il territorio, no?
Allora, io penso che 10 anni il Partito Democratico ha guidato la città con il sottoscritto.
Sì.
Quindi bisognerà costruire una coalizione o allargare quella esistente, e bisogna essere generosi nella costruzione delle coalizioni. Quindi bisognerà individuare la figura che avrà più capacità di essere, uno, collante della coalizione, due, avere le caratteristiche per guidare la città. E non necessariamente deve essere di una parte, non sta scritto da nessuna parte che deve essere espressione del Partito Democratico, può anche esserlo ovviamente, ma non necessariamente. Ecco, questo è il mio pensiero.
Sì, pensavo che eri così generoso politicamente.
L'importante, Enrico, è che comunque sindaco, che il candidato sia una persona che possa riscuotere, insomma, consenso, e che sia competente, preparato per poter gestire il comune, anche perché tu, facendo il sindaco, sai ormai quanto è complicato gestire anche una piccola amministrazione, no?
Beh, io vi dico una cosa, non serve un fenomeno per fare il sì.
No, ma
io ne sono la testimonianza che non serve un fenomeno, va bene? Servono delle caratteristiche, sì, però, perché l'esperienza del sindaco è un'esperienza totalizzante, cioè impegnativa, e devi stare H24 sul pezzo, festivi inclusi. Poi non parliamo di quello che è successo in questi 3 anni, no? Cioè pandemia, però ecco, l'impegno del sindaco è un impegno importante sotto tutti i punti di vista, quindi chi si approccia e si candida per questo ruolo e questa funzione deve essere consapevole di ciò che l'aspetta.
Vabbè, anche un minimo di competenze, sindaco, mi permetti, eh?
Ma sicuramente sì, sicuramente sì, sicuramente sì. Allora, ma non è sufficiente, perché se sei competente, ma con la gente non ci parli, ti chiudi nel palazzo, se ti metti sul piedistallo non funziona. No, non
funziona. Allora, sindaco, visto, ecco, parliamo di cose proprio che stanno a cuore a tutti noi, ovvero il lavoro a Gualdo. C'è stata una manifestazione, diciamo, da parte dei dipendenti della Saxa Gress che temono per il loro futuro. Tu hai assicurato che ci sarà un intervento, un consiglio comunale aperto. Dacci un po' un quadro, se è successo qualcosa questa settimana, già ce l'hai detto la settimana
scorsa. Ma il quadro è quello che ormai conoscono tutti, nel senso che ci sono delle difficoltà oggettive che nessuno nasconde. È chiaro che per ruolo ho contatti quotidiani sia con l'azienda che con l'RSU che con i lavoratori stessi, sono stati in assemblea, quindi non è che mi sono tirato indietro. C'è un confronti in essere fra possibili subentranti, che però, ripeto, è un confronto fra privati, e quindi non è che io posso sapere cosa si dicono quando si incontrano. Io, il nostro ruolo è quello, uno, di sollecitare le parti, cose che stiamo facendo, per trovare una soluzione più rapidamente possibile a tutela dell'azienda e dei lavoratori e delle loro famiglie. Dall'altra, ci siamo già attivati sia dal punto di vista istituzionale che sindacale per fare in modo che gli ammortizzatori sociali siano estesi, perché la scadenza è il 12 marzo, quindi ci serve comunque un periodo di tempo e ancora per, come spero e auspico, dare continuità all'azienda, anche quello è l'obiettivo.
Attualmente quindi la Saxa Gress è chiusa?
Attualmente Saxa Gress i lavoratori sono in cassa integrazione. Perché, come dire, il costo del gas è ancora è impegnativo, e perché, questo è bene che si sappia, insomma, chi fornisce il gas vuole non solo pagamenti in anticipo di almeno 2-3 mesi sul consumo presunto, ma vuole anche garanzie di un certo tipo. Quindi, per capirci, per riattivare quella fabbrica e riaccendere i forni H24 7 giorni su 7, servono da subito almeno 2 milioni di euro di liquidità per pagare gli anticipi sul gas. Quindi, non, come capite, non
ma il gas, io leggo che sta calando, insomma, molto.
Però c'è il progresso da
sta calando, ma ripeto, bisogna pagare in anticipo.
Ho capito. Senti, sindaco, io ho un'ultimissima domanda, non so se Enrico
anche perché il tempo
velocissimo, se puoi rispondere velocemente. Prego. Anche se la domanda è un po' lunga, ma purtroppo non posso fare la sintesi. In questo paese che viveva per la ceramica anni fa, lavoravano tanti in famiglia, parecchie persone, marito, moglie, anche figli, finita la ceramica, anche perché ormai sono pochi, insomma, a fare il prodotto, e per tanti motivi che non sto a spiegare adesso, non è il caso, visto il nome che si è fatto a Guardo con la Rocchetta eccetera, di fare in modo di incrementare il turismo in questo paese, perché potrebbe essere un turismo ecologico, ci sono le pinete, ci sono le valli, c'è l'acqua buona, e favorire anche la crescita, la costruzione di un albergo che non c'è in questo paese, che potrebbe ospitare anche squadre di calcio che possono poi ossigenarsi sulla Val Sorda, e abbiamo anche i campi a disposizione, i campi sportivi. Non è il caso di lavorare anche per questo settore?
Sì, assolutamente sì, e lo stiamo facendo. Vi do un numero: nel periodo gennaio-ottobre, dati non del comune ma certificati dalla regione, noi abbiamo avuto presenze, quindi persone che hanno dormito a Gualdo Tadino almeno una notte, che sono superiori agli abitanti di qua, sono 16.700, quasi 17.000, e mancano ancora novembre e dicembre i dati, quindi molto probabilmente supereremo le 20.000 presenze, che non sono tantissime, ma sono un segnale, perché noi abbiamo tanta ospitalità diffusa, che è quello che adesso tira, perché gli agriturismi e le case vacanza sono sold out quasi tutto l'anno, e questa è una cosa molto positiva, proprio perché chi viene a soggiornare a Gualdo non solo va in Val Sorda, va a visitare i musei, ma Gualdo è un luogo centrale per spostarsi, certo, in Umbria. Quindi noi dobbiamo implementare questa
ecco politica. Ma un albergo non si potrà mai fare in questo paese?
Ma un albergo, per sostenersi deve avere dei numeri importanti, certo, ma... quindi se crescono i numeri, come stanno crescendo e sono cresciuti soprattutto dopo il Covid, nel post Covid sono cresciuti molto, perché soprattutto gli stranieri cercano i posti tranquilli, i posti
di tutto un po'.
Oh, in conclusione questa nostra ennesima puntata, siamo il mercoledì delle ceneri, no?
Esattamente,
bene, abbiamo, ricordiamo, quindi certo, cospargiamo il capo di cenere come faceva il nostro beato beh, angelo, no?
Sì, beh, ci sono, diciamo, dei giornate, delle ore anche per omaggiare questa giornata, un po' di pentimento, ecco.
Sì, di pentimento.
Facciamo, pentiamoci.
Non mi pento delle polemiche che faccio, ne faccio un'altra.
Okay.
No, volevo dire che di stare attenti alle persone, che adesso internet è dappertutto. La gente segue molto anche su YouTube i vari video, e ci sono dei personaggi che sono inventati la professione di divulgatori non essendo competenti in niente, però siccome se tu c'hai delle visite si fanno i soldi, nel senso che per la pubblicità che poi ti danno una percentuale, e quindi tutti si sono inventati questo nuovo lavoro di fare, si chiama imbonitori, intrattenitori,
sì,
eccetera,
sì,
eccetera.
Sì, sì, certo.
Ci sono due in particolare, ricordati i nomi, anche voi che ascoltate, ricordatevi i nomi.
Segno.
Un certo, te lo segni,
sì,
un certo Biglino che ha letto, si sente un genio,
sì,
perché vuole vendere anche dei libri, e c'è un sacco di seguito di gente che purtroppo ha critica, che non segue altre fonti, che ha riletto la Bibbia in modo diverso, e lui, secondo lui la Bibbia, insomma, contiene delle note in cui si parla di alieni, cioè gli alieni che hanno fatto un po' tutto, che hanno indirizzato i popoli, eccetera eccetera, cosa naturalmente assurda, naturalmente, però questi sono, non sono fuori di testa, sono fuori di testa quelli che li seguono, ma questi sono furbi, perché poi fanno queste conferenze, hanno un sacco di visite su internet, quindi ci guadagnano i soldi, certo, e poi vendono anche dei libri, quindi vi ricordo Biglino, per cortesia, se lo volete ascoltare ascoltatelo, però dopo ascoltate anche gli scienziati veri, quelli competenti, quelli che hanno studiato, che questo non ha solo letto la Bibbia e si è messo in testa di interpretarla a modo suo,
certo, ma tutti noi abbiamo delle interpretazioni,
sì, ma anche gli alieni abbiano, vabbè. E poi ce n'è un altro, però, ecco, che è molto seguito, e ti segnati anche questo nome, segnatevi anche,
sì,
questo nome,
segnato,
un certo Malanga, che è stato anche un po' sponsorizzato da De Ronni, sì, che è diventato un po' anche lui uno di questi che,
sì,
complottisti, uno di questi che credono negli, sì, alieni, che credono nei contattisti, eccetera, eccetera.
Che non siamo soli in pratica, no? Dicono.
Okay. E anche questo Malanga, che è una persona a patto assistente, che in un laboratorio, adesso è in pensione, si spaccia per professore, si spaccia per scienziato, conoscitore, e anche questo naturalmente tira fuori gli alieni, cioè che noi siamo invasi dagli alieni, che le piramidi sono state costruite dagli alieni, e tutte le cose del passato, rivisto la storia del passato, storia antica, sempre attraverso l'occhio di personaggi extraterrestri che sono scesi sulla Terra, che hanno indirizzato. Ma io più volte ho chiesto, scusate, ma se tutta questi alieni sono venuti sulla Terra, perché non abbiamo ritrovato da qualche parte un'astronave rotta, qualcosa di tecnologico che hanno usato per fare le piramidi, che non le facevano a mano? Quindi non c'è niente, non c'è una lampadina, non c'è uno scalpello, non si trova niente. Se c'erano scesi gli alieni, avevano fatto qualcosa con la loro tecnologia avanzata, avrebbero avuto anche gli strumenti avanzati. Non abbiamo trovato nulla, troviamo ossa piccolissime, reperti di questi alieni di qualche migliaio di anni fa. È ridicolo, no? È ridicolo. Però purtroppo questi hanno un seguito, questi imbonitori, questi sedicenti divulgatori.
Cioè, perché forse forse si presentano bene, non lo so.
Ma no, perché la gente forse ha bisogno di credere alle fantasie, alle fandonie.
Però abbiamo destato un po' di curiosità questi due.
Sì, ma sono veramente studiosi, diciamo. due ciarlatani, ecco. Io, per carità, ognuno è libero di dire, di fare quello che vuole, però per cortesia, quando ascoltate questi ciarlatani, poi andate a consultare siti di scienziati veri seri per farvi almeno un'idea critica, se no, se bevete tutte le stupidaggini che dicono questi signori, che lo fanno appunto per avere seguito, per fare soldi, eccetera, eccetera, beh, insomma, dimostrate di non essere molto intelligenti. Ecco, siccome io penso che il popolo italiano sia intelligente, ecco, non cadete in queste trappole di questi incompetenti che fanno le cose soltanto per loro interesse, che sono soltanto degli ciarlatani, degli imbonitori.
Questo Carletto ci teneva a dirlo.
Per salvaguardarvi. Chiaro. Un pochino,
siamo arrivati alla fine di questa 150esima puntata, numero paro per questo 150esimo di questo giorno delle cene.
Arriveremo a 200, chissà.
Beh, intanto facciamo una settimana per volta, e tra l'altro se volete sapete che mercoledì prossimo sarà il primo giorno del nuovo mese, il primo di marzo, sempre alle 10.
Saremo il primo di marzo, l'idi di marzo, antica memoria
furono fatali
sì.
A qualcuno. Oppure domani giovedì in replica alle 13:10.
Poi Pasqua mi pare che sia il l'8 o no?
È aprile. Pasqua, siccome siamo entrati già in tempo di Quaresima, Pasqua è il 9 di aprile, quindi è molto bassa, possiamo dire, no? Quindi è tra 40 giorni comunque da oggi, 40 giorni, e poi arriverà la Pasqua e in mezzo c'è la primavera.
Speriamo che la Pasqua, io non ci credo, però speriamo che la Pasqua ci porti la pace, oppure un armistizio o qualcosa, perché questa guerra veramente sta facendo grossi danni non solo sulle popolazioni che sono colpite, ma un po' in tutto il mondo. Quindi io spero che i governanti tutti quanti abbiano un po' di buon senso, perché è assurdo continuare a fare questa guerra senza senso.
Assolutamente, mi unisco a questo appello, speriamo veramente che venga illuminata la mente di chi ancora continua a fare guerra, in tutte le guerre, non soltanto quella più vicina a noi, ma tutte le guerre che ci sono.
Questa
nel mondo.
Viviamo un po',
questa la viviamo più da vicino,
più emotiva, perché è molto vicina, anche perché poi forniamo anche contributo, certo, con delle armi, eccetera, eccetera. Quindi
è chiaro.
Praticamente siamo in guerra anche noi, anche se non lo diciamo, ma siamo in guerra anche noi.
L'appuntamento quindi è la settimana prossima, il 1 marzo, domani alle 13:10 in replica, domani giovedì.
Va bene, ciao a tutti, buona giornata e buon lavoro.
Di tutto un po', un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci, con la partecipazione di Enrico Brunetti.